Buongiorno a tutti, ciao fratelli, Dio vi benedica, ciao a tutti, benvenuti a Radio Blast, benvenuti al programma dal vivo con fratello Giuseppe. Eccolo, fratello Giuseppe.
Dov'è?
Eccoti.
Dove?
Lì, come stai?
Bisogna trovarlo, eh?
No, tu sei trovato già.
Attacco subito?
Sì. Come
non
stai?
Non vuoi metterti sulla breccia così che mi riposo un po'?
Ti riposi adesso quando cominciamo la diretta?
Sei
ma
qui...
puoi riposarti prima e dopo?
Riposarmi prima e dopo.
E
come faccio a riposarmi prima e dopo che voi mi date tanto da fare qui?
Ma è normale, no?
Cioè, con sei figli non è facile riposarsi prima e dopo. È più facile non riposarsi prima né dopo. Gloria, gloria. Alleluia.
Allora, i fratelli sono pronti per la diretta. Un fratello ci ha anche scritto 10 minuti fa. Ciao fratelli, sono pronto per la diretta. Un saluto da Davide a tutti voi.
Questi fratelli sono più in the ball, on the ball.
On the ball, in gamba.
In gamba, sulla palla.
Hmm.
Sai, al gioco del calcio dice, stai sulla palla, centroattacco, terzino, stare sulla palla. E sì, questi fratelli sono più on the ball di noi. Sai, questi, allora fratelli, io sono qua.
E voi cosa fate? Perché siete in ritardo di nuovo? Non ha detto così, però, lo dico io.
Vabbè, è colpa tua che sei messo a parlare alle 9 e 2 minuti.
È colpa mia. Sì, è colpa mia, sì, ha ragione, sì. Adesso mi ricordo, è colpa mia.
Se non fare finta, che adesso non fare la storia della segretaria che prende tutte le colpe, no?
Sì, 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 come no.
Abbiamo raccontato la storia alla radio,
sì,
no? Della
volte,
segretaria
sì.
Che deve sempre prendere le colpe.
Più volte,
Angela
sì.
È la segretaria di Gesù.
Sì.
Ok. E non è la mia perché Dio ci liberi,
scusa.
I segreti miei non li tiene, non riesco a conservare più di 10 secondi.
Con
quindi
Gesù
guarda,
è facile.
Mi sta bene che sia solo la segretaria del Signore, va bene?
Con Gesù è facile, neanche devo prendermi la colpa per niente. Con Gesù non ho problemi.
Buongiorno Andrea.
Buongiorno.
Ciao Dora, lì piazzata. Piazzata lì con le sue cuffie astronautiche che sta traducendo in inglese. Gloria, sai che ultimamente molti fratelli dell'America ci scrivono di più? Grazie
sì,
a te.
Sì.
Alleluia.
È vero, è vero.
Salmo 68, Signora della Parola, grande la compagnia di quelli che la pubblicano. Questo
infatti
in inglese,
proprio,
italiano assomiglierà più o meno.
C'è proprio un fratello Steven dall'America che vuole venire prima di, no, dopo 10 novembre, vuole arrivare in Sud America. Perché ha detto che il Signore le ha mostrato di andare via, uscire dalla Babilonia, e le ha mostrato di venire in questa zona.
Sai come fai a sapere che suo fratello è veramente un americano? Dai baffi. C'ha i baffi da cowboy.
Sì, è vero. Infatti viene da Texas, è vero.
Il suo pastore deve essere una pecorella. Ha detto, mi sono consigliato col pastore su venire da voi e mi ha detto sì.
Sì, sì, è vero.
Non so se poi ha seguito i nostri video, però se è un pastore tipo Philadelphia non c'è nessun problema. Come tutti sanno, la Chiesa oggi nel mondo è divisa, proprio ieri stavo pregando e Gesù mi mostrava questo, la Chiesa mi dice è divisa in due barricate, due divisioni, una divisione in due partiti, ed è una la Chiesa di Filadelfia e l'altra la Chiesa dell'Odissea e la Chiesa del tempo della fine. Infatti le ultime due Chiese dell'Apocalisse sono la numero 6 Filadelfia, numero 7 Laodicea, Apocalisse
sì.
Capitolo 3.
Sì,
le ultime
sì,
due
sì.
Chiese sono Laodicea e Filadelfia. Filadelfia rappresenta la chiesa sposa e Laodicea rappresenta il resto che non è la sposa. Allora, fratelli, studiamoci di far parte della sposa. Amen.
Amen, amen.
Alleluia.
Amen.
Angela, prendi la parola allora.
Grazie, Gesù. Allora, oggi vogliamo parlare, primo messaggio che vedo che il Signore ti ha dato. Il segreto del successo di quelli che amano il Signore, nei fatti, non solo nel religionismo di facciata. È un bel titolo questo. Qual è il segreto del successo?
La voce,
per
favore, che io malappena ti sento.
Non mi senti?
No, quasi no.
Oh, come mai?
Non so se ti sentono i fratelli. Alza un po' il...
Ti do le cuffie?
Alza il cuore, alza il decibel.
Ok.
Allora...
Allora, il segreto del successo per noi, come fare, cosa dobbiamo fare per avere successo non nel mondo, non nella carriera, nel materialismo, nella posizione sociale, ma davanti a Gesù, negli occhi di Dio, come fare per avere successo?
Allora, un attimo che devo aggiustare qua la pagina che programma di oggi cominciamo con un messaggio. Io ti ho dato le scritture, sei apostato, no?
Sì.
Sei quasi apostato.
Quasi apostato.
Grazie, grazie Signore. Allora, cos'è il segreto del successo, no?
Sì.
E vuoi dare il trasmettere lo spirito di quello che stiamo cercando di dire qui? Cioè, c'è gente che si lamenta, fratelli che si lamenta, non me ne va bene una, tutte mi vanno storte. Leggo la Bibbia, vado in chiesa, scaldo due panche alla volta, prego tre rosari contemporaneamente, digiuno due volte alla settimana, pago la decima, prego, controprego, eccetera,
sì, tutto.
Mi va storto. Come mai?
Sì.
Allora, oggi voglio parlare del segreto del successo.
Infatti, voglio dire che una sorella proprio ieri, ho letto, adesso mi ricordo, una sorella ha scritto ieri, ha detto che io vado in chiesa e seguo tutto quello che i preti mi dicono di fare, di pregare tante volte al giorno, di confessarmi al momento giusto. E ha detto, ma comunque mi sento vuota e non mi sento vicina al Signore. Ha detto che vai alla confessione, apri il tuo cuore e dici tutto quello che hai dentro e poi ti rendi conto che il prete, invece di ascoltare la tua confessione, giocava con il cellulare. E dice a tutti la stessa cosa, fai tanti rosari, o se no i rosari, la misericordia. E dice le stesse parole a tutti, la soluzione è sempre la stessa, ma poi non cambia niente. E ti chiede il consiglio della Bibbia, come fare la confessione, il perdono dei peccati, la salvezza. È una sorella dolcissima, lei che veramente sta aprendo il suo cuore su questo.
Devo rispondere adesso?
Allora, no, perché possiamo dargli dei link, perché ho una lista grande di domande. Ma è questa una cosa che oggi vogliamo dire. Solo seguire la religione ti lascia vuoto nel cuore. E qual è il segreto del successo, allora, per essere un vero cristiano?
Che, ma posso dare due parole a questa dolce sorella, per cortesia?
Okay,
perché adesso mi hai provocato.
Va bene.
Scusa, come fare la confessione? Sappiamo che sai, molte dottrine nelle certe religioni vengono usate per tenere le masse, diciamo, sai come si tiene il cane al guinzaglio? E così tengono le pecore, questi qua. E quindi le dottrine false non sono false perché le religioni sono stupide, no, perché sono troppo intelligenti. Ogni dottrina falsa ha uno scopo, capisci? Di ingannarti, di raggiungere uno scopo. Perché i cattolici, per esempio, hanno tolto dai 10 comandamenti il secondo? Hanno cancellato il secondo. Cioè, dove dice non fatevi statue, non fatevi sculture, no? Non vi inginocchiate davanti alle sculture, non fate immagini di cose sottoterra, sulla terra o sopra o nel cielo. E questi non gli stava bene perché le statue attirano i soldi, attirano la gente, e l'hanno cancellata dai 10 comandamenti. Dove sono i 10 comandamenti? Ma guarda nella religione ortodossa, le altre. Che l'hanno mantenuto questo comandamento. Però vai alla base, ai 10 comandamenti ebraici, Esodo capitolo 20, e c'è scritto chiarissimo, non ti fare sculture. E questi dicono, no, non le faremo invece, perché siamo così intelligenti, noi siamo gesuiti. Però Dio benedica le pecorelle cattoliche intrappolate lì, che sono molte pecorelle. Allora, la confessione non è, non c'è, no, nessuna parte della Bibbia c'è un San Pietro, un San Paolo, un prete che c'ha di mestiere, che mestiere fa? Io faccio confessore, non c'è, un'altra settimana, confessi 10 volte al giorno, Gesù dice 70 volte 7, Gesù ha detto 490 volte al giorno confessi, e Matteo 18:21 ha detto 490 volte al giorno tu confessi se necessario e vieni perdonato, senza andare dal negozio della confessione. Il negozio ormai è una multinazionale, non esiste prete confessore, il cattolico protestante non c'è, va bene, semplicemente Giacomo 5:14-16 dice confessate i peccati gli uni agli altri.
Amen.
Chi era questo che l'ha detto? Giacomo, il fratello di Gesù, vescovo di Gerusalemme.
Sì,
Gesù stesso, Matteo 18:15-17, dice tuo fratello pecca, vai da lui, e gli dice, oh, mi hai offeso, va bene? Oppure vai dal fratello a dire, io ti ho offeso, dipende dalla situazione, Vai dal fratello, che c'entra il prete con le Ave Marie, l'eterno riposo, dormi, dormi, nina nanna. E là che si pulisce le unghie, confessa, confessa, ma per cortesia, ma che vadano a pescare questi qua vestiti da prete. Dio benedica i veri preti, i veri, veri pastori, i veri leader.
È vero,
che veramente amano le pecorelle. Andiamo al messaggio, Angela. Ho dovuto rispondere a questo, tu mi hai provocato, è colpa tua.
Comunque ho una lista lunga di domande da parte di questa sorella.
Quindi andiamo al messaggio?
Sì, 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 sì.
Allora, andiamo al messaggio. Allora, sì. Il segreto del successo di quelli che amano il Signore nei fatti e non solo nel religionismo di facciata. Quindi qual è il segreto del successo? Allora, attenzione, è molto importante che ogni giorno facciamo contatto con il Signore. Questo è un messaggio breve, ascoltate ragazzi, che sintonizzatevi, avete bisogno di questo, ok? Perché se per caso non lo sapete, ve lo dico io. Ogni giorno vi serve il successo. Ogni giorno, ogni santo benedetto giorno dovete vincere il diavolo. Ok, qui dobbiamo guarire dalle malattie, liberarci da quello che manda maledizioni, fulmine, saette, il diavolo, e che manda malattia, che manda divorzi, che manda incidenti, che manda problemi, scudo della fede, spada della parola, in testa al diavolo, e vincere. Non è che qui c'è un'alternativa, non so se voglio ascoltare questo messaggio, non so se è il caso... D'accordo, attenti alla malattia, alle disgrazie, alle maledizioni e cammina separato dalla comunione con Gesù? Spero di no. Guarda, non è difficile camminare separato da Gesù, la maggioranza dei cristiani lo fanno. Vai nelle chiese a denominazione Laodicea, cattolici, protestanti, quello che ti pare, per me sono tutti uguali. Va bene? Non conta niente se tu vai a una chiesa protestante senza Stato e vivi peggio di un cattolico che lì dorme con la statua la sera, diciamo nello spirito, va bene? Quindi siamo obbligati ad avere successo, quindi è molto importante che facciamo contatto. Proprio ieri mi ha detto questo messaggio il Signore, mi ha detto digliele ai fratellini, devono fare contatto con me tutti i giorni, perché da questo dipende il loro successo e le mie benedizioni giornaliere su di voi, i miei figli. Se non fate contatto con me tutti i giorni, farete contatto col diavolo tutti i giorni, con i problemi, con liti in famiglia, con problemi, con incidenti. Chi ci può proteggere? Fare contatto col Signore. Mettersi in collegamento. Toccare proprio con mano. Sai che noi abbiamo una mano spirituale dentro, no?
Sì.
Questa mano spirituale deve uscire a toccare il Signore, toccare i suoi piedi, baciargli i piedi, come quella donna che li ha baciato, li ha lavato con le lacrime, e asciugato quei capelli. Così dobbiamo fare, così che si tocca al Signore. Lui è Dio, mica, attenzione a non confondersi, Dio è Lui e noi siamo sotto, noi siamo i figli. È il nostro luogo, è il nostro, it's our place, spetta a noi, sta a noi abbracciare i suoi piedi e baciarli. Non ci confondiamo. Allora Gesù ci ha già detto, vi chiamo amici, non siete più servi, ok, adesso mi approfitto. Familiarità, no, rimanere, Dio continuerà a chiamarti amico fino a quando tu continui a capire che Dio è Lui e tu, sì. sei il figlio,
Amen.
Tu sei il servo, tu devi seguire.
Sì, sì.
Allora,
sì.
Oltre a pregare insieme ai fratelli che possiamo incontrare nella giornata, noi siamo ultra benedetti qui, viviamo in comunità, ogni giorno c'è un fratello, ogni momento. Se serve un abbraccio, vai lì, c'è un fratello, cucina, una sorella che sta cucinando. Posso darti un abbraccio? Sì, grazie, guarda, grazie Gesù. Quella lascia il mescolo nella pentola e ti dà un abbraccio. Dice, oh, Dio benedica la dolce cuoca. E te ne vai rasserenato. Vedi, noi siamo benedetti qua, però chiunque avere questa benedizione, va bene? Mettiti tu, sei una sorella di 60 anni... salute malaticcia, io te l'ho detto, scriveteci, noi vi mettiamo in contatto, voi sorelle anziane, fratelli anziani, che uno è zoppo, l'altro cieco, vi mettiamo in contatto e vi potete aiutare l'un l'altro, potete fare un convento non cattolico, un convento cristiano, un convento non di clausura che metta la luce sotto il mogio, ma un convento dove si evangelizza, d'accordo? Invece quelli che sono arzilli, giovani, ci abbiamo un altro piano, andate a evangelizzare e tu che sei solo, di solitudine, triste, lamentone, ma oggi incontrerai uno che si lamenta più di te, che è più triste di te, più disgraziato di te, e allora tu ti sentirai superiore. Wow, io non sono conciato così, ma adesso gli do un po' d'amore di Gesù, e quello si converte e siete una chiesa. Due persone è una chiesa, poi sarete 4, 8, 24. Va bene? Semplice. Semplice. E io ho fatto così, ha funzionato, perché sono più bello di te. No, assolutamente no, Angela, di assolutamente no.
Assolutamente no.
E vedi, confermato.
No.
Andiamo avanti qua. Prepara Luca 18, okay. Sul tuo binario, binario numero 1. Allora, quindi oltre a pregare con i fratelli durante il giorno, fratelli che abbiamo intorno, potremmo avere intorno, però è sufficiente pregare insieme con i fratelli, è importante, perché certo che è importante,
sì,
Salmo
è
133:1 dice che è bello sì. I fratelli che dimorano insieme, alleluia. Però è sufficiente per fare contatto con Gesù. Noi qui ogni mattina abbiamo, o cerchiamo di avere, una preghiera mattutina. Leggiamo un capitolo, i fratelli leggono un capitolo, sperando che non vengo io, perché di solito molte volte prendo il primo verso del capitolo e predico per mezz'ora, fin quando arriva Gloria. Cosa mi dice Gloria? Giuseppe, io abbiamo un appuntamento.
Devo uscire. Devo andare.
Silenzio,
abbiamo da fare.
Qui sono terrorizzate quando arrivo la mattina, perché lì parte mezz'ora.
No, non è vero.
Però non sempre.
Non è vero, non siamo terrorizzati.
Non è vero?
No.
Hai detto che non sono terrorizzato.
No, quando tu vieni è vero che si legge meno Bibbia, leggiamo solo 3 versetti invece di un capitolo intero, ma tu la presenti in un modo molto vivo, tu metti delle storie, tu la presenti diversamente. E non è una presentazione noiosa, diciamo, come nelle chiese, ma è viva.
Quindi se i fratelli della nostra comunità qui se hanno problemi, si lamentano, ascoltare i Doblast sabato e domenica, loro anche tutti i giorni diciamo hanno questo problema. Quindi se avete problemi fine settimana, il problema, se voi fratelli che ci seguite dall'Italia avete problema settimanale di seguirci, questi qui ce l'hanno tutti i giorni questo problema.
No, non abbiamo questo problema, non è vero.
Allora, fammi andare avanti. Quello che voglio dire io è che voi, magari siete con la moglie, marito e figli, e magari siete fratelli un po' in gamba, cioè qual è il fratello in gamba? La famiglia in gamba è quella che quando mangiano insieme cercano di leggere un capitolo. Invece di lì, quei 4 zombie, ognuno con il suo cellulare, iPhone, smartphone, stupid phone, eccetera. E cioè lì si guardano negli occhi e dico: mamma, papà, figlio, io ti voglio più bene a te che il mio cellulare del diavolo qui in tasca. Sì. Anzi, guarda, lo spengo subito. Per dimostrarti che ti amo. Va bene? E voi che date precedenza ai cellulari, mariti, andate a dormire la sera col cellulare invece del marito o la moglie. Quando mangiate insieme al fratello a tavola, mangiatevi il cellulare. Il fratello viene prima. Quindi quello che voglio dire, oltre a pregare insieme ai fratelli che possiamo incontrare intorno a noi, è indispensabile che ciascuno di noi legga o ascolti la parola in maniera
personale.
Individuale. Come?
Personale.
Quindi è sufficiente andare tutti i giorni a riunirsi a leggere la parola?
Sì,
no,
è bello, però non è sufficiente.
Anche quello è indispensabile, sennò la famiglia che non prega insieme non sta insieme, la famiglia che prega insieme rimane insieme, va bene?
Sì.
Però il segreto della preghiera è la preghiera in
segreto. È vero, sì.
In Matteo 6, credo 7, 8, Gesù dice: quando pregate andate in una stanza, chiudete a chiave, prendete un armadio contro la porta, cortesia, perché può arrivare Angela, odora, knock, e guarda, questi qua, quando inizia a bussare, non li ferma nessuno. Quindi voi andate in una stanza segreta e chiudete la porta, chiudere, perché? Perché non volete essere disturbati.
Sì.
Va bene?
Sì.
Quindi, il pregare insieme, poi c'è addirittura ci sono dei pazzi che pregano insieme ai fratelli solo alla domenica. Cioè farsi vedere la cravattina, il vestitino, cioè le scarpine lucidate. E quello lì è una formalità, quello lì è per farsi vedere, la maggioranza di quelle preghiere. Va bene? Ma la vera preghiera è quella che ha detto Gesù, Matteo 6:7, pregate in segreto. Quindi ovunque vai, cammini per la casa, per la strada, nella tua zucca, meditare il Signore, meditare Gesù, va bene? Hai trovato Luca 18, sì, e sì, dopo il 17, non puoi sbagliare, verso 1, guarda, Gesù ha detto.
Poi propose loro ancora una parabola per mostrare che bisogna continuamente pregare senza stancarsi.
Oh, Gesù dice pregare sempre. Ora risponde il signor punto interrogativo e dice: oh, ma io ho detto l'orario al computer, io guido il taxi,
come
io
posso
devo
pregare?
Usare la testa perché lavoro in ufficio, come faccio a pregare il rosario in
continuamente?
Vabbè, rosario che non si prega, come faccio a leggere le scritture, come faccio a...
Sì, sì, sì.
E allora il Signore risponde: come facciamo a far questo? Come facciamo? Lo facciamo con la meditazione della parola di Dio. No, non facciamo come quelli che sono senza Dio del mondo, che dedicano più tempo al mondo, alla loro televisione, dedicano più tempo alla gente mondana, alle cose del mondo, alle cose del mondo che passa, e meno di quel tempo per meditare la parola di Dio.
Sì.
Ma il Signore comanda, Giosuè 1,8, ce l'hai?
Sì. Questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, cercando di agire secondo tutto ciò che vi è scritto, perché
allora
riuscirai nelle tue imprese,
allora
prospererai.
Prospererai. Aggiungi il 9, guarda, vai a cercare anche il 9, guarda, perché... E, diciamo, si amalgama bene.
Verso 9: non te l'ho io comandato? Sii forte e coraggioso, non aver paura e non sgomentarti, perché l'Eterno, il tuo Dio, è con te dovunque tu vada.
Alleluia, alleluia, gloria al Signore. Quindi il segreto per pregare in continuazione, Angela, qual è?
E di pensare a Gesù, meditare alla parola, amare Gesù, fare il contatto con il Signore giornaliero.
Meditare sulla parola. Non meditare sul rosario del Santo Rosario del Rosarietto. Che non è nella Bibbia. Va bene? Per cortesia. Meditare su una scrittura. Per esempio, se sei ammalato, prendi una scrittura e la mediti finché guarisci. Capito? Tante guarigioni ho avuto così. Non è che la azzecco sempre, perché a volte la mia fede va su e giù. Però è così che si fa. Si medita sulla... Il diavolo non gli interessa niente del tuo rosario, della rosaria, della rosarietta. Lui è Gesù che lui è terrorizzato. Quando il diavolo ha attaccato Gesù, che fa? Dice, si mette a recitare il rosario finché il diavolo si è addormentato? Ma
no.
Ha citato la parola scritta. Qui abbiamo Gesù che... si limita a citare la parola scritta. E chi crediamo di essere noi che andiamo con rosario? Se tu, quando viene il diavolo, vai, lo combatti con rosario, è come se tu vai attaccare il diavolo e tutto l'inferno con una pistola acqua. Hai mai provato a combattere il diavolo con una pistola acqua?
No.
Il diavolo dice: ah, bravo, è un po' caldo l'inferno. Ah sì, è vero. Per cortesia. Guarda, le religioni sono una pistola acqua. Per questo che fanno acqua da tutte le parti, sono barche che affondano. Ai ai ai. Io sono lì con i secchi a svuotare l'acqua fuori dalle chiese, sai, butta fuori, guarda qui, mormorazioni, gente che sparla, problemi di qui, problemi di là. E invece andare alla radice, da che parte sta entrando l'acqua? E perché non stanno meditando la parola, non stanno leggendo la parola, non stanno ubbidendo la parola, non stanno amando la parola? E sempre la parola, la parola, la parola. Giovanni 1:1 cosa dice?
Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio.
I testimoni di Gesù dicono la parola era un Dio. E quale Dio? Baal, Molo, come si chiama quest'altro Dio? Un Dio. E ci sono tanti dei, sai. E invece no, Galati 4,6 dice: Dio ci ha dato lo spirito di suo figlio nei nostri cuori. Nei nostri cuori abbiamo lo spirito di Cristo. Ah, non abbiamo lo spirito di Dio, lui è un Dio separato e c'ha il suo spirito. No. E dice: io non posso capire la Bibbia perché non c'è lo Spirito Santo. Galati 4,6 dice: abbiamo lo spirito di Gesù, non dice lo spirito di Dio, di Gesù. Ciò vuol dire che nello spirito Gesù e Dio sono lo stesso, non materialmente, tangibilmente, ma fisicamente, lì che casca l'asino, capito? Persino i musulmani hanno ragione, Gli testimoni di Geova hanno ragione anche loro, Dio e Gesù sono due persone diverse. Arriva il religiosetto e dice: no, sono una persona, ma non sono una persona fisica. È logico che non sono una persona fisica. E Gesù è figlio di Maria, è logico che non è uguale. Ma nello spirito è lo stesso. Galati, cos'è? Efesini 4 dice: c'è un Dio, un battesimo e uno?
Un solo spirito.
Spirito! Non è che ci sono due, lo spirito di Dio e lo spirito di Gesù, sono lì a fare discussione. No. Allora,
grazie, Gesù.
Per questo motivo, certa gente, compresi molti credenti, vanno di male in peggio, ma altri invece vanno di bene in meglio. Perché, come appunto abbiamo letto, dice: se medita la mia parola, qual è la, che dice Giosuè 1:8? Questo libro della legge, la legge di chi? La legge di Mosè, ma per noi è la legge di
Gesù.
Cristo, la legge di Cristo. In Cristo la legge di Mosè è finita. Allora sì. Dice: se noi meditiamo la legge di Cristo e non si diparte mai dalla nostra bocca, lo meditiamo giorno e notte, cercando di agire secondo tutto ciò che vi è scritto, allora riusciremo nelle nostre imprese, allora prospereremo. È inutile che mediti sul conto bancario, l'andazzo del il mercato finanziario, mediti cosa ti ha detto il padrone del lavoro, cosa ha detto il politico, eccetera. Ehi, devi meditare sulla parola del Signore, va bene? E allora riuscirai. Quindi impariamo, fratelli, a meditare la parola, d'accordo? Se vai al bagno, se vai a fare una passeggiata e nella mente c'è sta noia, senti queste cose del diavolo che entrano e escono, medita la parola. Io stavo pensando alle guarigioni. Ho detto: Signore, com'è che qui la storia, i fratelli soffrono? E Gesù mi ha dato una chiave. Ok, Gesù mi ha detto: digli ai fratelli, perché i fratelli si lamentano che sentono bestemmie nella testa, il diavolo lancia queste frecce infuocate.
Sì, sì.
E ogni freccia c'è un dubbio, una paura. Sente Gesù in Marco 11, 23, 24 dice: se non dubitate, ricevete. E come si fa a non dubitare? Il diavolo manda un dubbio e io dubito nella mente carnale, no? Non ti è capitato, Angela?
Sì.
Anche a me mi è capitato. Sì. E il Signore mi ha dato una chiave per eliminare questo, perché leggilo ad Marco 11, credo che sia 23, 24, vedi se lo puoi trovare.
Marco 11, 23 e 24. Perché in verità vi dico che se alcuno dirà a questo monte: spostati e gettati nel mare, e non dubiterà in cuor suo, ma crederà che quando dice avverrà, qualunque cosa dirà, gli sarà concesso. Perciò
allora,
vi dico, tutte le cose che domandate pregando, credete di riceverle e le otterrete.
Quindi tante guarigioni, tanti miracoli, tante maledizioni finanziarie non vengono spezzate, tanti miracoli non vengono ottenuti. Perché? Dubitiamo nel cuore. Ora io ho chiesto a Gesù: Signore, qui c'è tanti fratelli che mi scrivono per la guarigione, c'è una sorella che mi ha scritto, forse tu ci parlerai dopo, dice: ero guarito, poi sono ammalata di nuovo.
La malattia è tornata.
E Gesù ha spiegato, Matteo 12, 43, dice: il diavolo va e prende sette diavoli peggio di lui, più bollenti, più puzzolenti, più bruciacchiati di lui dall'inferno, e torna. Più ingannevole, torna. Quindi ecco che il dubbio ritorna, la malattia ritorna. Torna il dubbio, dice: se non dubitate riceverete. Ciò cosa vuol dire? Vuol dire anche: se dubiti non ricevi. Quindi tu sei guarito, però se dubiti ti ammali di nuovo. E gli chiedevo a Gesù: Signore, com'è che possiamo aiutare questi ragazzi che poverini ci scrivono, ti vogliono bene, se ti amano, Signore, tutto il cuore, si ammalano di nuovo. Come facciamo? E Gesù mi ha risposto e mi ha dato una risposta molto potente. Non so se te la vuoi sentire.
Sì, sì, come no.
Non t'ho ancora detto.
Dimmi.
Qui tutto corri, corri. E allora, e mi ha detto così: Signore, sei pronto?
Sì.
Devi mettere musica, no, non c'è bisogno.
No.
Il Signore mi ha detto: quando il diavolo ti lancia una freccia di dubbio che distrugge, che distrugge la salute, ti dà una malattia, il dubbio che ferma la fede, Va bene, tu metti una goccia di veleno in una bottiglia d'acqua pura e tutta l'acqua è avvelenata. Quindi un piccolo dubbio distrugge la fede. Va bene? Gesù mi ha detto, quando un dubbio ti entra il cervello, la mente carnale, l'anima, quello che è, cosa devi fare? Nella tua mente, nel segreto della mente, dove il diavolo non può entrare, devi cominciare a lodarmi. E allora mi sono messo a lodare il Signore. Sono esploso. Oh bene, gloria. Ho cominciato a lodare nel segreto della mia mente. Sai quando dice chi dimora nel luogo segreto dimorerà sotto la protezione di Dio?
Sì.
Almeno quella in inglese, Salmo 91.
91
italiano
sì.
Leggermente diverso. È più bello in inglese. Dice chi dimora, he that dwelleth in the secret place of the Most High, shall abide in the shadow of the Almighty. Dice chi dimora nel luogo segreto dell'Altissimo dimorerà nella sua protezione. Cioè, dov'è il luogo segreto, Angela? In un luogo dove il diavolo non può entrare, dov'è?
È nel cuore.
Nel cuore.
Nel mio cuore.
Più preciso, nella anima e anche nella mente carnale. La mente carnale è peccaminosa. Io non credo che il diavolo ti può leggere la mente, a meno che non sia un fessacchiotto che si capisce cosa stai pensando. Mi è capitato di guardare una persona e sai cosa pensa?
Sì.
Cioè, tu, abbiamo fratelli carabinieri, io parlavo con il nostro amico, il nostro fratello Adriano, ex carabiniere, e parlavamo di questo. Lui ha detto, quando tu eri polizia, che parlavamo del discernimento, ho detto, è vero o no che tu, poliziotto in gamba, però è poliziotto in gamba, guarda uno in faccia, già capito
sì, quasi tutto.
Già sa cosa pensa.
È discernimento, sì.
È logico, no? Tu abbassi gli occhi, quello dice, questo nasconde qualcosa. Importante guardare gli occhi, la gente negli occhi, diritto, ok? Fagli vedere la luce. Ecco, e allora tu, certo, il modo del tuo comportamento mostra cosa, quello che pensi, però te su, sai, giocatore di poker, hai mai giocato a poker tu?
No.
A poker è meglio non giocare, guarda. Giochi al poker e tu devi rimanere impassibile.
Ah.
Ok? Io sto film quando ero nel mondo, si chiama La Stangata, mi ho dimenticato gli attori. E li vedi questi attori lì che si giocano, anche le mutande si giocano lì, si sparano, tutti quello se ne fanno. E a poker è un gioco di bleffare, di imbrogliare l'avversario, capito? In un certo senso è bene imbrogliare il diavolo, no? Quindi
sì.
Devo rimanere impassibile. Io rimanevo impassibile, ma dentro nella mia mente esplodevo di lodi, di gloria. Ho detto, non voglio neanche pregare ad alta voce, così il diavolo non sente. Prego nel segreto della mente. Per questo è che è buonissimo a volte pregare in lingue, pregare nel tuo... Tu, per esempio, sei davanti a una persona che stai evangelizzando, sei in un ufficio, ti serve un documento, e questo qui è una zucca un pochettino, non troppo, un po' quadrata. Cosa fai, Angela? Comincia a pregare nel
lingue.
Tuo cuore.
Sì.
Tu sei in un ufficio...
Sì.
Di anticristi, ti metti a pregare ad alta voce?
No.
Ti metti a pregare così?
No. Nel mio cuore sì.
Nel tuo cuore.
Disperatamente.
Alleluia, amen.
Sì,
sono
trovato
in molte situazioni così. E funziona.
Amen.
E allora, ecco, questa è stata la risposta. Capito? Quella è la risposta, Angela. Dammi un succo, il nocciolo.
Quando senti che il diavolo ti attacca con un dubbio nella tua mente, cominciare a lodare Gesù con tutto il cuore. Il diavolo se ne va.
Infatti, lodare il Signore non è solo una buona idea. Non è solo un buon rito religioso. Sai, nelle chiese l'hanno ridotto a uno straccio la lode. Cioè, lo hanno messo, catalogato. Una volta stavo evangelizzando un prete in Italia e questo mi fa, guarda, sono qui con un amico, mi troviamo e facciamo le preghiere insieme. Ho detto, ok, facciamo le preghiere insieme. E allora mi ha dato in mano sto coso, e allora uno diceva una cosa, l'altro doveva leggere un'altra, l'altro doveva leggere quell'altro, e io non sapevo cosa fare, io non conoscevo i passi, grazie a Dio non sono mai stato imbacuccato in una religione. E mi diceva, era il mio turno, e tutti mi guardavano, cosa devo dire? Ho detto, soprete che io sono missionario. Quello che ho capito è missionario sotto il vescovo. Invece io dicevo, io sono cattolico, ma cattolico libero, cattolico universale. Alla fine, insomma, ho fatto una figura del pagliaccio. Infatti non ho potuto più evangelizzare lì. Non mi ricordo cosa c'erano delle pecorelle che stavo seguendo lì. Cioè, una volta si va nella chiesa, si dà messaggio, poi si va via. Questo invece mi ha inguaiato a ripetere un ritualismo. E quindi nelle chiese ci hanno tutto catalogato, tutto programmato, tutto categorizzato, computerizzato, googleizzato, tutto, capito? Anche la lode. Adesso alzarsi in piedi e lodare, mi alzo in piedi e lode. Adesso sedersi, scaldare la panca, sedersi. Adesso alzarsi e dire alleluia, adesso sedersi.
Sì, sì,
cioè,
sì, sì.
Sai, pappagalli dello zoo comunale completo.
Sì, dove
questa
è
preghiera
Santo,
secondo te?
Sì, dove è lo Spirito Santo, la libertà di fare quello che lo Spirito ti guida? No, è vero.
C'è sto prete che ai tempi quando c'erano le lire, era 1989, così, ma stavo evangelizzando, evangelizza tutti, cattolici, protestanti, eccetera. E sto prete gli piaceva moltissimo come io evangelizzavo, così, e mi ha regalato 100.000 lire, mi fa questo per la tua missione, sto parroco. E da Dio benedica. Dopo un mese sono tornato di nuovo a visitarlo, i soldi finiti.
Ah, così si fa?
Allora, poi 100.000 oggi, non so, alcune centinaia di euro, cioè, gli piaceva molto, proprio voleva usarmi nella sua chiesa, ma io andavo una volta, predicavo un po' mentre poi tagliavo la corda, no? Guardavo, c'è qualche pecorella. E quando sono tornato dopo un mese, fa buongiorno, come va? Tutto bene? Allora, mi fa, no, stavolta non posso aiutarti. Fa, perché? Che è successo? E sorto un dubbio, ma tu c'hai un vescovo che ti segue? Veramente, sa, non ho trovato uno che è disposto a seguirmi, sa, io vado in diverse nazioni, uno che mi segue, io, sa, a volte sono ancora autostop, a volte, sa, un vescovo che mi segue non ho ancora trovato, se lei trova uno, più o meno così. E mi fa, no, non possiamo andare avanti così. Ho detto, ma perché io, poi, sono qua, qui c'è volantini, c'è tutto. Sì, sì, mi piace tutto, ma hai bisogno di un vescovo che ti segua. Ma che mi seguano, però io, c'è un vescovo disposto. Guarda che vado in diverse nazioni, infatti lavoravo, andavo a venire in Europa orientale a volte. E allora, e mi fa, no, dice, allora la figlia ha detto, senta, sono avuto netti gritti, ho detto, senta, ma se io vado da un vescovo, mi dà la libertà di essere guidata dallo Spirito Santo? Fa, no, questo non è possibile, devi ubbidire al vescovo. Ma secondo il loro ragionamento è anche giusto, su parte della chiesa, seguire il capo, logico. Però non mi danno la libertà di essere guidato dallo Spirito Santo. Ma io glielo dimostravo anche con le scritture, che quello che facevo era scritturale.
Sì,
lui,
sì,
no,
sì,
deve,
sì,
ascoltare,
sì,
il vescovo.
Sì,
e
sì,
quello,
sì.
E le nostre strade si sono divise immediatamente, insomma. Non abbiamo potuto seguire.
Sì.
Concludiamo il messaggio qua?
Sì, sì, sì.
Allora, andiamo nel nome di Gesù Cristo.
Grazie, Gesù.
A Dio benedica quelle dolci chiese cattoliche e anche quelle protestanti, perché in fondo sono fratelli o cugini, insomma, sono parentele, eh.
Grazie Gesù.
Grazie Signora.
Allora, parlando del segreto del successo,
dove eravamo?
Per noi figli di Dio, il segreto del successo è Giosuè 1, 8 e 9.
Sì.
Questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, cercando di agire secondo tutto ciò che vi è scritto, perché allora riuscirai nelle tue imprese. Allora prospererai.
Giosuè 1,9, non te l'ho io comandato, sii forte, coraggioso, non avere paura, non sgomentarti, perché l'Eterno, il tuo Dio, è con te ovunque tu vada. Quindi uno dei punti di questo messaggio, e forse il punto più importante, è il segreto del successo, è fare un contatto con Gesù, perché ho dato tante cose, meglio che andiamo al nocciolo qui. Un contatto con Gesù ogni giorno.
Sì, sì, sì.
E questa è la cosa più forte che ho sentito in questo messaggio. Gesù che dice, digli ai fratellini, ok, che ogni giorno devono fare contatto con me. Va bene?
Amen.
Ogni giorno hai problemi, il diavolo ti attacca, liti in famiglia, è fuori dalla famiglia, e questo, quell'altro, ma devi dirgli che in mezzo a tutto questo caos devono fare spazio individuale, in segreto, per fare contatto con me. Come? Leggendo la parola, lodando, pregando, parlando con Gesù, parlandogli ad alta voce, parlandogli a bassa voce, parlandogli nel segreto del cuore, e andare avanti finché non fai contatto. Per questo è che Molte volte è più bello mettersi in ginocchio perché chiudi gli occhi. Perché chiudi gli occhi? Perché così non ti fai distrarre dalle cose intorno. Mm-hmm. Quindi quando è possibile mettersi in ginocchio, la camera da letto è uno dei posti migliori, perché di solito è un luogo privato. Va bene? Anche se qui da me vengono sempre a bussare, però grazie a Dio meno bussano. E metti in ginocchio, lì c'è un bellissimo inginocchiatoio, il letto, va bene, comodissimo, quindi non è anche... Perché se ti metti in ginocchiare non posso ti fare male alle ossa, dopo un po' invece di pensare a Gesù pensa alle ossa. Quindi mettiti un cuscino, un tappeto, se puoi, se ce l'hai, va bene, una giacca, un pastrano, qualcosa, insomma, un paio di pantofole, così sei comodo e poi concentrati solo su Gesù. Quindi ogni giorno, dice il Signore, ok? Fate contatto con me. E se non fate contatto con me tutti i giorni, come faccio a darvi le profezie, dice il Signore? Come posso dare rivelazione? Come posso guidarvi fuori dalla giungla dove siete ogni giorno? Come posso dirti come rispondere a quella moglie, quel marito, quei figli, quei genitori che non credono, che ti danno l'inferno? Come posso mostrarti che devi rimanere nella tua famiglia e combattere finché si convertono? O mostrate invece di scappare, allontanate, lasciatele alle spalle come ho fatto io con Maria e i suoi fratelli. Gesù l'ha lasciato alle spalle e se n'è andato. Poi ha detto, chi è mia madre e i miei fratelli? Questi qua con la barba. Mia madre? Questo con la barba. E Matteo 12, 46 ha detto, mia madre, la Madonna, ecco qua con la barba, questo qui, eccetera. Va bene? Ha detto Gesù. Va bene?
Grazie Gesù.
Allora, questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca.
Secondo tutto questo. Io sono con te, solo sii forte e coraggioso, non devi temere. Io sono con te, solo sii forte e coraggioso.